per i voting rights, estendere la democrazia per erodere il capitalismo. Di Lorenzo Zamponi, Marta Fana e Denise Celentano. Nell'ambito della riattivazione contemporanea delle risorse critiche interne all'analisi marxista del capitalismo, un posto preminente spetta alla ricerca di Eric Olin-Wright per la sua attenzione al problema della definizione e della registrabilità empirica delle classi. Per agevolare la comprensione del lavoro di Olin-Wright, pubblichiamo accanto a un'intervista che gli è stata recentemente effettuata una presentazione complessiva della sua figura intellettuale. Intervista a Eric Olin-Wright di Lorenzo Zamponi e Marta Fana, 5 luglio 2017. Che fine ha fatto oggi la classe operaia e quali speranze ha di costruire un'alternativa al capitalismo? Ne parliamo con Eric Olin-Wright, docente di sociologia all'Università del Wisconsin, importante marxista americano contemporaneo, nonché studioso da oltre 40 anni delle classi sociali e delle loro trasformazioni. Wright è stato a Firenze per un seminario organizzato da Cosmos, il centro studi sui movimenti sociali della scuola normale superiore, dove ha presentato la sua proposta strategica, dimenticare sia il gradualismo socialdemocratico sia la rottura comunista, e investire su un lungo processo di erosione del capitalismo, che permetta di costruire nel tempo alternative in grado di sostituirlo. Secondo l'ultimo rapporto Istat, la classe operaia in Italia è morta. Lei pensa che sia così? La classe operaia è morta nel XXI secolo? Molto dipende da ciò che si intende per la classe operaia. Ci sono modi di definire la classe operaia secondo cui effettivamente è in declino in termini di percentuale della popolazione. Se si definisce la classe operaia come i lavoratori manuali dell'industria, allora la classe operaia è indubitabilmente in calo in termini di numeri, e forse lo è al punto che la sua morte può essere annunciata dal vostro istituto di statistica. Ma quella è una definizione particolare della classe operaia in un'economia capitalistica. A meno che non si sia pronti ad ammettere che il capitalismo non esiste più in Italia, e immagino che molti qui preferiscano celebrare il capitalismo piuttosto che dire che ha smesso di esistere, allora finché esiste il capitalismo è incoerente dire che non esiste più la classe operaia. Cosa intendo? Tutto dipende da cosa intendiamo quando parliamo di classe. Penso che nella tradizione marxiana la classe sia un tipo particolare di relazione sociale. Non riguarda il tipo di occupazione, riguarda il tipo di relazione sociale in cui ti trovi nella struttura economica. Come definiamo e capiamo questa relazione sociale? Per questo ho recentemente sviluppato un nuovo modo di parlare di questa questione, che aiuta a distinguere diverse tradizioni di analisi di classe. Per semplificare, posso dire che in tutte le strutture economiche gli aspetti chiave che definiscono le relazioni sociali sono i rapporti di potere. In una struttura economica, i rapporti di potere sono basati sul tipo di risorse che possiedi e controlli. Se viviamo in un'economia capitalistica, ciò significa che i rapporti sociali di base nell'economia sono fondati sulla ricchezza, sulla proprietà. Questa è l'economia basata sull'impresa privata, ha al centro la proprietà privata del capitale. Non mi sembra che quelli privi del potere del capitale siano scomparsi. Non mi sembra che tutti in Italia oggi siano capitalisti. Se non tutti sono capitalisti, allora ci sono persone che sono dominate dal capitale. Quella è la classe operaia a livello dell'analisi del capitalismo. Se esiste ancora, in che forme esiste? Com'è cambiata la classe operaia? È molto più atomizzata. La classica idea della classe operaia non era basata solo sul fatto che è dominata dal capitale, ma anche sul fatto che fosse omogenea nelle proprie condizioni di vita. Tutti quelli che erano dominati dal capitale avevano più o meno le stesse condizioni di vita dentro e fuori la fabbrica. C'era omogeneità e c'era un elemento collettivo. Quelli che erano dominati dal capitale erano aggregati in grandi unità di produzione. Le classiche immagini delle grandi fabbriche. Il capitalismo non funziona più così. Le condizioni materiali di vita sono molto differenziate all'interno di quelli che sono dominati dal capitale, e questi tendono a essere subordinati in luoghi di lavoro molto frammentati piuttosto che in grandi luoghi di lavoro unificanti. Quindi abbiamo una classe operaia che è più eterogenea e frammentata, è una classe operaia diversa sicuramente. In che modo questi cambiamenti impattano sull'azione collettiva e sulla prospettiva di un cambiamento politico? Rendono la traduzione degli interessi dei lavoratori in un'identità dei lavoratori più difficile. Nel periodo classico dei concetti di classe e di capitalismo, la traduzione degli interessi in identità avveniva in maniera relativamente facile. È sempre stato un problema, ma era affrontabile in maniera piuttosto immediata. L'omogeneità e l'aggregazione costruivano questa connessione nella vita delle persone, che vedevano la connessione tra i propri interessi e la risposta alla domanda chi sei, cioè l'identità. Oggi è più difficile per la gente rispondere a questa domanda. Vedono ancora il capitalismo come un problema serio. Molte persone hanno ben chiaro che il capitalismo sta distruggendo l'ambiente, sta producendo insicurezza, sta producendo precarietà, sta producendo una concentrazione di potere che sta devastando i nostri processi democratici. Le persone riconoscono tutti questi problemi e li attribuiscono correttamente a potere del capitale, ma non traducono ciò nella propria identità. E questo è un problema perché danneggia l'azione collettiva. C'è sicuramente questa frammentazione sia in termini di produzione, ad esempio tra lavoratori della logistica e precari cognitivi nella stessa unità di produzione, ma c'è anche una frammentazione identitaria anche in termini razziali. Ad esempio, i lavoratori della logistica in Italia sono in gran parte immigrati, per loro il lavoro ha ancora un forte valore identitario perché si connette ai diritti civili e politici, mentre se si pensa a giovani italiani la questione è più complessa. Qual è la strategia per riunificare la classe? Penso che il primo sia far capire alla gente in maniera più profonda la natura del problema. Il problema si basa sui rapporti di potere del capitalismo. Anche se questi rapporti di potere producono conseguenze diverse per diversi gruppi sociali, queste conseguenze derivano dallo stesso problema, i rapporti di potere del capitalismo. È in questo senso che sostengo che un progetto di democratizzazione sia in grado di unificare le persone. Perché se le concentrazioni di potere sono il cuore del problema, allora rendere quel potere più subordinato alla democrazia è parte della soluzione. E questa parte della soluzione è una cosa che unisce un settore molto vasto di persone, che non necessariamente condividono la stessa esperienza di impoverimento o di difficoltà, che hanno diverse esperienze di sofferenza, ma le cui esperienze sono tutte connesse a questo problema di una società in cui potere è sempre più concentrato ed è più elusivo. Il potere oggi è più difficile da limitare a causa della globalizzazione e della finanziarizzazione del capitale. Il primo quindi è quello del riconoscimento, della demistificazione del problema, in modo che la gente riconosca ciò che ha in comune. E poi emergono due questioni. La prima è quella della riforma democratica. Quali sono le politiche che possono estendere la democrazia nell'economia e nella società civile? Come creiamo una società democratica? E la seconda è quella economica. Come creiamo le condizioni per una vita economica che sia più geograficamente radicata nei territori invece di essere globalmente mobile? L'Italia è un caso interessante perché l'Italia ha una lunga tradizione di cooperative che per natura sono geograficamente radicate, anche se le cooperative sono state completamente integrate nel sistema capitalistico e forse non sono più vere cooperative. In ogni caso, anche se queste cooperative sono ormai estremamente orientate al mercato e si comportano in gran parte come aziende private, il tema di come il movimento cooperativo e la forma cooperativa in Italia possono essere rivitalizzate come un'esperienza di vita economica democratica e di come possono essere estese a forme più partecipate di cooperazione, e quindi cooperative di lavoratori invece che di consumo o di credito, è davvero centrale. Ciò che sta dicendo è che sia sul piano politico sia sul piano economico la chiave è la battaglia per la democratizzazione, il cambiamento dei rapporti di potere. Crede che questo potrebbe creare le condizioni per la transizione a una società post-capitalistica? L'espressione transizione implica che ci sia uno scenario con un orizzonte relativamente a breve termine. Preferisco parlare di processo con un orizzonte temporale imprecisato, ma che punta nella giusta direzione, che abbia dinamiche che generino nel tempo più solidarietà e non meno più democrazia e non meno più uguaglianze e non meno. Il termine transizione tende a dare l'idea che ciò possa avvenire in un lasso di tempo breve, e credo che invece ci dobbiamo immaginare un processo di erosione, questo è il termine geologico che uso, un processo che eroda il capitalismo. Gramsci l'avrebbe chiamata guerra di posizione. Sì, anche se la guerra di posizione di Gramsci non si basava primariamente sulla costruzione di istituzioni economiche alternative, era un concetto primariamente politico. Calando questa proposta nel contesto italiano, si pone il problema di come realizzare questo processo di democratizzazione all'interno dell'Unione Europea. Non c'è solo la globalizzazione, c'è anche un'organizzazione sovranazionale con regole che non sono solo capitalistiche, ma proprio neoliberiste. È possibile, secondo lei, dare vita a questo processo di alternativa all'interno di questo contesto di governance? Non c'è una ragione intrinseca per cui uno Stato europeo debba essere neoliberista. Lo è perché questi sono i termini in cui il capitalismo ha forgiato questa istituzione politica transnazionale, ma penso che il progetto di democratizzare il quasi-stato europeo, rendendolo un'istituzione che abbia più capacità e non meno, ma in maniera subordinata alla democrazia, debba essere parte del progetto di democratizzazione più generale. Uscire dall'Europa renderebbe le cose ancora peggiori. Non c'è ragione per cui, all'interno di stati sovrani di medie dimensioni che dipenderebbero comunque dall'integrazione economica con altri stati, altre società e altre economie, ci sarebbe una maggiore capacità di controllare il capitalismo. Avremmo più possibilità di controllare il capitalismo se democratizzassimo l'Unione Europea che se semplicemente democratizzassimo gli stati membri e ci liberassimo dell'UE. Abbiamo bisogno di istituzioni politiche sovranazionali che rispondano democraticamente alle persone per risolvere davvero il problema di come limitare il potere del capitalismo. Parlando di globalizzazione, che relazione c'è oggi tra le lotte nel mondo occidentale e quelle sul piano globale? Se la classe operaia è cambiata, ci sono condizioni differenti, ci sono anche dimensioni differenti della classe in contesti diversi, ci sono potenze emergenti nel mercato globale. Non crede che in qualche modo l'iniziativa politica della classe operaia debba situarsi fuori dall'Europa e dagli Stati Uniti? È possibile, ma non vedo nessuna ragione particolare per cui una parte del sistema globale debba essere privilegiata sulle altre. Credo che ci si debba concentrare sulle interdipendenze e sui modi in cui le lotte in un posto possono facilitare le lotte da un'altra parte, piuttosto che immaginare che la trasformazione verso un nuovo ordine democratico debba venire dalle potenze economiche emergenti come la Cina. Non mi sento in grado di prevedere dove sia più probabile che avvengano i futuri avanzamenti della democrazia, se avverranno. I miei ragionamenti sulla strategia non sono predizioni, sono discussioni sui corsi d'azione che hanno le maggiori probabilità di fare la differenza. Quanto sono convinto che queste strategie avranno successo? Se dovessi scommettere la mia casa e l'eredità per i miei figli, scommetterei sul fatto che nei prossimi 25 anni avremo una svolta democratica in grado di subordinare il capitalismo e di permettere a forme alternative al capitalismo di svilupparsi dinamicamente, o prevedrei una continuazione del capitalismo con diseguaglianze più profonde, crisi e una diminuzione della democrazia. Probabilmente scommetterei sulla seconda opzione. È la più probabile, ma non è inevitabile. Il pessimismo è facile, non richiede alcun lavoro intellettuale. Ci vuole un sacco di serio lavoro intellettuale, invece, per trovare fonti di ottimismo. Se le filiere sono dominate dalla globalizzazione, perché non ripartire da quegli strati della classe operaia, come i lavoratori della logistica, a livello globale? Di fatto, se si ferma la logistica oggi, il sistema viene letteralmente bloccato. L'unità di classe in questo caso va considerata nell'azione in termini internazionali. Bisogna cominciare da qualche parte. L'idea che non si possa trasformare nessun luogo finché non li si sono trasformati tutti è una ricetta per non trasformare nulla. Questo chiaramente è più importante se si pensa alla trasformazione come rottura. Giovedì avremo un'isola felice in Italia e poi potremo provare ad avere un mondo felice domenica. Questa è la logica della rottura, non quella del processo. Se pensiamo al processo, il punto è dove cominciare a cambiare le dinamiche dello sviluppo nella direzione di quella che chiamo erosione del capitalismo, perché questo è il meglio che possiamo fare. Qualche volta le politiche rilevanti possono essere locali, non nazionali. Ci sono cose che possono accadere nei comuni. Ad esempio, gli spazi pubblici per facilitare l'iniziativa collettiva per nuove forme di attività economica. Questo è un tema locale in molti paesi. Ci sono posti in cui ci sono fabbriche abbandonate per via della deindustrializzazione. Quelli sono spazi sprecati, non utilizzati. Questi spazi potrebbero essere trasformati in spazi per makers, per progetti collettivi, compresi progetti di auto-organizzazione per l'economia solidale e sociale, per le cooperative. Queste cose quando vengono fatte creano delle dinamiche perché coinvolgono le persone nell'immaginare e nel creare alternative e democrazia. Queste sono cose che le persone possono fare come parte della propria vita in un determinato territorio, e anche se sarà una piccola parte dell'azione che va verso l'alternativa, sarà comunque un passo avanti. Ci potranno essere momenti storici, per colpa di una crisi, o di cambiamenti ideologici o politici, in cui quelle iniziative possono essere portate a livello globale, in cui si può pensare a ridisegnare i trattati commerciali globali, a mettere una Tobin tax sulle transazioni finanziarie transnazionali. Ci potranno essere opportunità per mettere limiti al capitale globale, facilitando ulteriori trasformazioni. Ma non penso che dovremmo mettere tutte le nostre energie, dal punto di vista strategico, nei temi globali, perché sono ovviamente i più importanti in termini di danno, ma raramente sono i migliori obiettivi. Gli obiettivi locali possono essere più vulnerabili. La strategia di erosione del capitalismo che lei propone ha al centro la democrazia, con l'idea che se si riesce a rendere il capitalismo subordinato alla democrazia, si creano le condizioni per sviluppare alternative al capitalismo. Tradizionalmente, la forma di espressione della democrazia nell'era moderna è stata lo Stato. Sta proponendo che per democratizzare l'economia dobbiamo lavorare per un nuovo ruolo dello Stato nell'economia, o sta immaginando forme di democrazie che non sono basate sulle istituzioni rappresentative? Penso a entrambe le cose. Abbiamo bisogno di uno Stato più forte, con maggiore capacità democratica per intervenire nell'economia, perché abbiamo bisogno di un modo per controllare le esternalità negative della produzione capitalistica e per proteggere meglio i beni comuni. Tutte cose per cui c'è bisogno dello Stato. Ma abbiamo bisogno anche di democrazia fuori dallo Stato. Abbiamo bisogno di democratizzare i luoghi di lavoro, di creare nuovi processi democratici anche all'interno di imprese capitalistiche, trasformandole in ibridi che sono capitalistici per certi aspetti e democratici per altri. Abbiamo bisogno anche di democratizzare la società, non solo l'economia e lo Stato. Dobbiamo democratizzare la vita associativa delle comunità. Le tendenze all'esclusione che esistono nella società civile devono essere combattute. Questa è una battaglia molto difficile perché alcune forme di esclusione sembrano così naturali da essere organiche alla vita delle persone. Penso alla maniera in cui le tradizioni religiose, ad esempio, creano insider e outsider, i salvati e i dannati, tutte queste barriere che impediscono il riconoscimento nella società civile. È piuttosto difficile combatterle, e in certe aree del mondo sono di fatto il problema principale, quando le pratiche di esclusione che sono costruite sulle tradizioni religiose diventano la fonte del dominio più violento. Segue seconda parte.